5 ospiti oggi per il Ridotto dell'Opera. Buon pomeriggio ancora a tutti. Avremo Franco Fussi con il suo convegno di Ravenna, la voce artistica. Fabio Armiliato, tenore, ma in questo caso invece docente di masterclass a Genova. Poi la pianista Irene Veneziano con un suo nuovo prodotto discografico. Il soprano Yolanda Ojanet, che è tanto tempo che desideravo intervistare e oggi finalmente lo posso fare. E per primo invece Michele Patti, il quale è l'interprete di Guglielmo Tell per i teatri lombardi, quindi Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona. Incominciamo proprio da Guglielmo Tell con Michele Patti. Incontriamo uno dei Guglielmo Tell del Circo Itilia Ricci di quest'anno, una produzione particolarmente interessante, suggestiva, audace, perché Guglielmo Tell non è certamente un'opera che si può montare così in 4 e 4-8, e alludo al baritono Michele Patti. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie a te per avermi invitato.
Ecco, allora, poi magari ritorniamo indietro sul tuo percorso artistico, così ci fai sapere dove hai studiato, certo, come ti sei formato, però stiamo un attimo su Guglielmo Tell, visto che effettivamente questo titolo fa scalpore, non è di quelli che vengono presentati con grande frequenza, proprio perché ci sono varie problematiche legate magari al canto dei protagonisti, anche per l'imponenza della messa in scena, che tuttavia può essere studiata e ripresa in maniera differente. E quindi tu come sei arrivato a questo ruolo, che non è dei ruoli che i baritoni accostano con estrema frequenza?
No, esattamente, non è un ruolo che tutti i baritoni fanno, e hai ragione sul fatto che probabilmente viene rappresentata poca, non solo per, diciamo, la difficoltà di trovare voci adatte, ma per il costo che può avere la messa in scena, perché comunque servirebbe un coro molto grande, visto che poi a un certo punto è diviso tra svizzeri e austriaci, e gli svizzeri sono ancora divisi a loro volta nei tre cantoni, per esempio nella scena del secondo atto, quindi sicuramente imponente. Io invece come mi ci sono accostato? Allora, con un po' di follia ovviamente, se no probabilmente non l'avrei fatto alla mia età. In realtà mi è stato proposto di provare a fare il concorso ASLICO dalla mia agenzia, nelle persone di Marco Impallomeni e Silvia Baroni, e mi hanno consigliato di provare a fare l'ASLICO per il ruolo di Guglielmo Tell. Ero un po' dubbioso, però ho deciso di provare a studiare il ruolo, perché per il concorso andava portata tutta, diciamo senza tagli, tutta l'opera, indifferentemente in lingua italiana e in francese, ma visto che ho deciso poi abbastanza tardi, diciamo, di fare il concorso, ho preferito farlo in italiano in modo da avere la parte della memoria un po' più facile, diciamo. E niente, ho messo sul ruolo, ho provato a fare il concorso e nei 3 giorni di concorso ho superato le 3 prove, ero abbastanza incredulo. Lo dico sinceramente, ma non perché magari non fossi in grado di affrontare il livello che c'era al concorso, ma proprio per il peso che aveva il ruolo dell'opera, perché non mi sono presentato con Guglielmo di Così fan tutte, che sicuramente posso affrontare alla mia età in una maniera più tranquilla, ma mi sono avvicinato con il ruolo del titolo di un'opera di 4 atti, eccetera, eccetera. Quindi quando dico sinceramente, già arrivare in finale sono stato molto contento, pensavo di ricevere l'idoneità, invece hanno deciso poi di darmi il premio reale, che per me è stato un grandissimo onore, non solo per il Guglielmo Tell, ma perché l'idea di essere scritto poi nell'albo dell'Asilico, quindi con tutti i nomoni che ci sono stati, questo era bello per me da giovane cantante.
E senti, tu peraltro hai effettivamente un viso, degli occhi, dei capelli e un fisico da Guglielmo Tell, calzi perfettamente, decisamente, ecco. E quindi vabbè, ti auguro anche di averne la voce, naturalmente, e tutti i mezzi. Ecco, quali sono i momenti dell'opera più problematici? Perché tutto sommato il Resta Immobile, il Suasi Mobile, non è neanche che sia uno scoglio insormontabile. Penso che le insidie siano altrove. Tu ne hai trovate dove?
Allora, l'aria del terzo atto è vocalmente, non ha difficoltà tecniche particolari, se non magari il fiato. Sicuramente dal punto di vista interpretativo sì, però dal punto di vista tecnico puramente ci sono
il sostegno, certo, sì.
Il ruolo è complicato però in generale, perché intanto ha un'estensione che va realmente scritta dal fa grave nella scena dell'invocazione preghiera con quintetto più coro al sol diesis, in realtà scritto in chiave, non la bemolle, acuto in un concertato del terzo atto, quindi un'estensione veramente piena di baritonale, anzi. Le parti più complicate secondo me sono le due parti di insieme grosse, che sono il duetto con il tenore del primo atto e il terzetto con il tenore, con il basso, con l'altero, Gualtiero, che dir si voglia, nel secondo atto. Sono complicate perché proprio a livello di soprattutto di intervalli, per quanto riguarda il mio tipo di vocalità, poi non ovviamente affronta i ruoli in maniera diversa, però ci sono per esempio un paio di frasi che attaccano in acuti, tipo vieni andiamo fia l'empio estinto, vieni andiamo fia l'empio estinto, che va dal fa al sol e poi dal sol acuto preso diciamo dopo una pausa alto grave, quindi nel giro di tre note, perché fa sol sol fa do, e quindi quello è complicato per me.
Sì.
In generale le parti che giocano su la parte più centrale, più medio grave dell'estensione, sono quelle che a me preoccupano un po' di più in questo momento della mia crescita vocale, perché sono quelle che io ho oggettivamente più povere, diciamo, gioco facile, almeno sono più tranquillo in acuto, nelle parti gravi devo fare molta più attenzione tecnica, e Guglielmo Tell, che gioca sia su una parte che sull'altra, quando sta nella parte grave mi preoccupa di più, diciamo, in realtà. Queste due parti, questo e il terzetto poi con il tenore e con il basso, quello invece perché è scritto tutto acuto, però tutto in una zona di cosiddetta di passaggio, diciamo intorno al mi naturale, e dovrebbe essere fatto con una certa morbidezza, quello è impegnativo dal punto di vista vocale, secondo me.
Ecco, ci sono stati dei Guglielmo baritono, prima era sempre così, poi anche dei Guglielmi basso, per esempio il grande Michele Pertusi, infatti,
ovviamente.
Che detta legge, sicuramente. Ecco, il primo interprete, Henri Bernard Abbadie, non era ancora un baritono vero e proprio, perché all'epoca questa dicitura non c'era in Italia, tantomeno non c'era in Francia, però poi all'atto pratico in realtà viene fuori una vocalità impressionante. Uno non si sta a porre se sia un basso o un baritono, deve affrontare le difficoltà e naturalmente risolverle. Senti, ma nella tua esistenza artistica, altri personaggi rossiniani alle spalle li hai avute prima di arrivare a Guglielmo?
No, in realtà no.
È il debutto rossiniano, anche se tutto sommato
è molto particolare, diciamo.
Certo, però io ti ho sentito cantare La Coloratura, per esempio, che ti potrebbe essere chiaramente utile, indispensabile, per esempio nel Giorno di Regno.
Sì, esatto, ho fatto Giorno di Regno lo scorso anno per il Festival Verdi, nella regia di Pizzi.
Ecco, quindi voglio dire, può essere che tu in futuro perseguirai la carriera rossiniana andando ad affrontare appunto altri ruoli. Parlavo di coloratura perché generalmente anche le voci gravi sono coinvolte, non solo i soprano o i tenori, certo. Diciamo, ti interessa, lo vedi all'orizzonte?
Non so se lo vedo, a me piace come gusto personale, anche perché poi magari lo diciamo dopo, è la prima opera che ho ascoltato, è stata Cenerentola di Rossini, quindi diciamo il mio amore per l'opera è molto rossiniano. In realtà poi non lo so, forse in questo momento non sono ancora in grado di affrontare in una maniera più corretta le agilità, ecco, diciamo così, non mi sento a mio agio su quel repertorio lì. In realtà spero di riuscire a farlo nella decenza che merita, ovviamente.
Tu mi sembri troppo modesto.
Ma no, io sono abbastanza oggettivo in realtà.
Ma non so.
Non è il mio punto forte, sicuramente l'agilità in questo momento. Quindi, però mi piacerebbe molto averla, ecco.
E allora dai, ritorniamo alle origini allora, visto
sì.
Che, ecco, come nasce il baritono Michele Patti, che tra l'altro porta un cognome che dalla Adelina alla Carlotta, Salvatore Patti, insomma, c'era già una triade di cantanti con quella punta massima di Adelina Patti che tutti conosciamo.
Esatto. Allora, come nasce? Nasce tardi, molto tardi, perché io ho iniziato a, diciamo, ad avvicinarmi alla musica sul finire del quinto anno di liceo scientifico. Prima io non ascoltavo opera, avevo ascoltato anzi due opere. Una era L'amore delle tre melarance.
E ti ha distrutto?
Non mi ricordo in realtà, perché erano quelle opere in cui, alle quali ti portava il liceo, diciamo.
Scelte audaci, direi, comunque.
Esattamente, penso anch'io. Ed ero uscito pensando, tanti ingolati, no, così come fanno tutti, ovviamente, i giovani. Poi sul finire del liceo, appunto, un'amica mi ha portato dalla sua insegnante, da cui prendeva musica, lezioni di musica leggera, e ho iniziato a fare qualche mese lì con lei, perché mi è sempre piaciuto cantare, mi sono sempre fatto male, e quindi volevo un attimo ovviare al problema del non rimanere ogni volta senza voce. Questa signora mi ha indirizzato poi sul genere, mi ha detto: potresti provare a fare questo genere qua, probabilmente aveva sentito qualcosa nella voce che poteva essere, diciamo, utile al repertorio.
Sviluppato, sì.
Esatto, e quindi mi ha consigliato di ascoltare qualcosa, e il suo consiglio è stato, diciamo, fruttuoso, perché appunto ascoltai per la prima volta con interesse la Cenerentola, tra l'altro uno che non aveva mai ascoltato, avevo ovviamente preso un DVD perché così c'era anche la parte visiva ed era più facile,
sì.
Tutto quanto di quello famoso di Ponel con la von Stade a Raisa,
sì.
Esatto, io lì mi innamorai, mi ricordo che tipo per mesi penso di aver sentito tutte le edizioni del nodo avviluppato, perché mi piaceva da morire, e io volevo fare assolutamente Rossini tutta la vita. E subito dopo ho iniziato ad ascoltare abbastanza opera barocca, perché in quel periodo lì, tra l'altro, se non sbaglio, la casa editrice che si chiamava Naive aveva fatto delle edizioni delle opere di Vivaldi, e ne avevo preso un sacco, avevano le belle copertine, poi io sono un po' ossessivo compulsivo su alcune cose, quindi mi piaceva averle in ordine tutte uguali, e quindi ho iniziato poi a studiare, sono entrato in conservatorio quindi a Genova, primo anno, diciamo, dopo il liceo, quindi a 19 anni, nel 2008 se non sbaglio. Nel frattempo avevo iniziato gli studi di matematica in università, che era l'altra mia grandissima passione, che poi ho interrotto perché ho capito che, diciamo, avrei preferito puntare tutto sulla musica, di cui mi innamoravo sempre di più. Quindi poi ho continuato i miei studi a Genova e successivamente al Conservatorio di Alessandria, invece al Vivaldi. E poi ho incontrato, gli insegnanti che ho avuto, e adesso negli ultimi anni, diciamo, mi perfeziono e curo la mia parte vocale, e anche abbastanza interpretativo, devo dire, con la mia insegnante attuale, che si chiama Antonella D'Amico, è un'artista pugliese che però vive a Verona, e quindi ho, diciamo, ripreso un po' di cose, soprattutto la gioia di cantare davvero tecnicamente con questa signora qua, che mi ha aiutato tanto in momenti in cui ne avevo bisogno proprio vocalmente, e mi aiuta tuttora.
Certo, grazie allora Michele Patti, infiniti,
te,
in bocca al lupo per tutto, e ci sentiamo in futuro.
Bene.
Ciao.
Grazie mille, ciao, arrivederci.
suggestiva interpretazione di Guglielmo Tell da parte del baritono Michele Patti, che era con noi poco fa. Adesso invece il professor, mio collega Franco Fussi. Ciao e grazie anche a te.
Buongiorno,
di essere con
Giorgio.
Noi. Da Ravenna,
buongiorno.
Naturalmente. Buongiorno a te.
Sì.
Con il tuo convegno, che è nel vivo in questo momento, direi, perché è cominciato giovedì, sì, e finirà domani, sì, ecco, quindi
esatto.
Che convegno quest'anno?
Ecco. Il convegno La Voce Artistica, certo, che è un'idea nata nel 1999 per cercare di far dialogare, di far conoscere reciprocamente le competenze di tutti quelli che lavorano intorno alla voce professionale, quindi logopedisti, medici, foniatri, ma anche maestri di canto, vocal coach, artisti, e su tutti i generi vocali, cioè spieghiamo un po' dal punto di vista della fisiologia, della prevenzione, della cura, ma anche della didattica e dell'educazione, quelle che sono le caratteristiche e le particolarità di ogni stile vocale.
Certo, qualche peculiarità di quest'anno?
Quest'anno abbiamo dedicato una sessione al mondo che ruota intorno al canto lirico, poi ci sarà una sessione sulla jazz condotta da Giorgia Telesforo, una sessione invece dei rapporti tra disabilità e canto, quindi di come il canto possa essere abbia un valore anche da un punto di vista del miglioramento della relazione, della qualità di vita dei pazienti disabili, dalle persone affette da malattie croniche come Alzheimer o Parkinson, fino anche a soggetti invece non vedenti e non udenti. Vedremo la partecipazione di veri e propri cori che sono stati formati proprio per aiutare questi pazienti, non soltanto a migliorare la qualità della loro vita, ma anche in alcuni casi delle ricerche hanno messo in evidenza come questo possa anche rallentare un po' l'avanzare della malattia.
Quanto tempo ci metti a organizzare? Quando incominci a organizzare il convegno e quanti mesi ci vogliono per avere anche tutti gli ospiti che riesci a radunare? Perché si va, io parlo per la lirica, di grossissimi nomi come Sabatini, come Mariella De Via, questi vabbè che si sono esibiti anche poi nel concerto,
sì,
ma
esatto,
hanno preso parte anche attivamente alle relazioni.
Sì,
ecco.
Sì, anche alle relazioni, abbiamo fatto delle interviste, poi la sera c'è stato il concerto con sì, la De Via, Sartori,
Sabatini, il mio adorato Maxim Mironov, infatti.
esatto. E ci vuole un anno circa,
un anno.
Perché sì, infatti il convegno è biennale.
Certo, sì. E dunque, in pratica tutti possono iscriversi, qualunque genere di professionista.
Sì. Esatto, perché l'interesse può essere da parte dell'osteopata piuttosto che non del fisioterapista, ma anche del cultore, un musicologo che è interessato alle problematiche della voce, e fino all'ambito sanitario, ovviamente, che è più direttamente coinvolto nella cura e nella riabilitazione.
Certo. Senti, grazie, allora ti lascio di nuovo al tuo convegno e grazie di averci dedicato questi 5 minuti, ma ci tenevo particolarmente perché Franco per me è anche un carissimo amico.
Esatto, mi ha fatto molto piacere. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Marta di Flotow, cantata da Fabio Armiliato, che è in nostra compagnia. Ciao.
Ciao Giorgio,
eccoci qua.
Buongiorno.
Passo da un amico all'altro, poco fa Franco Fussi e adesso invece abbiamo Fabio Armiliato. Ci siamo forse conosciuti in un contesto del genere a Ravenna durante il convegno La Voce Artistica, vero?
Certo, ecco. Certo. Con ho anche cantato in uno di quei convegni, sì.
E con la carissima tua soprattutto e nostra anche Daniela De Sì, naturalmente.
Indimenticabile, certo.
Sì, indimenticabile. Senti un po', allora... Tu oggi invece sei qui in veste non di tenore, ma di docente di masterclass, vero?
Certamente, allora questa è un'attività che sto facendo da parecchio tempo già e la sto focalizzando qui nella mia città, dove sono tra l'altro anche ambasciatore di Genova nel mondo, nominato dal sindaco Marco Bucci, quindi mi sento anche un po' incaricato di divulgare e promuovere l'immagine di Genova, e così abbiamo pensato di questa masterclass col patrocinio del comune di Genova, della regione e del teatro Carlo Felice di perfezionamento in canto lirico, e si svolgerà nel Teatro della Gioventù di Genova dal 5 al 10 novembre, con un concerto finale 10 novembre sera nel teatro, nella sala grande, diciamo la sala Govi del teatro, che sono due sale in questo bellissimo teatro che viene utilizzato anche dal Teatro Carlo Felice per alcuni eventi. Adesso mi pare che ci sia anche il convegno su Niccolò Paganini in questi giorni, e quindi insomma faccio questa promozione e ti ringrazio per avermi dato questo spazio, perché nella nostra masterclass saranno presenti dei docenti che sono anche il pianista Denis Ippolito e Andrea Cigni, che è un regista. E anche direttore artistico del Teatro Grande di Brescia, e il maestro Sergio Alaponte, direttore d'orchestra, che diciamo parteciperanno una giornata per aiutare i ragazzi un po' a capire anche altri aspetti oltre che la tecnica del canto, cioè che sono quelli anche del lavoro, per esempio una prova di scena come può venire gestita, quindi un regista può aiutarli a capire cosa come anche magari porsi in un'audizione, e invece il direttore d'orchestra la fatidica prova di sala che a volte fa molto preoccupare i giovani cantanti, che è capire come seguire il direttore d'orchestra, il gesto, quindi una masterclass che è un po' articolata in maniera così un po' diversa,
varia, certo,
varia, ecco, sì. E che può aiutare un po' a entrare nel mondo anche del lavoro, oltre che non quello della perfezionare alcuni problemi magari che uno può voler affrontare di tecnica e di interpretazione vocale.
Senti, sarà dal 5 al 10 novembre. Ecco,
esatto.
Per avere notizie, l'iscrizione, eccetera, c'è un sito?
Sì, c'è il sito che mi pare che ti ho mandato anche a te l'indicazione, possiamo dirlo che è il
ricordarlo,
sito.
Ricordarlo, sì, sì.
Ricordarlo che è l'improvviso, cultura, associazione culturale improvviso, si può digitare su
Google,
su internet,
semplicemente,
comunque
certo.
C'è un numero di telefono che è il 392 307 8241 dove si possono chiedere informazioni.
Aperto a cantanti di ogni età?
Sì, l'abbiamo lasciato aperto proprio perché ci fa così piacere di poter dare una mano anche magari a chi è già in carriera, se ha voglia,
sì,
anche di
approfondire, certo.
Di approfondire.
Come si suol dire, non si smette mai di imparare, certo.
Ma guarda, proprio quello che diceva sempre il grande Beniamino Gigli, che ci vorrebbero due vite per cantare, una per imparare e una per cantare, quindi io sono sempre al servitore di questa, e sì, e poi dopo anche c'è la possibilità poi di potersi mettere in mostra col patrocinio del Carlo Felice nel concerto finale, cerchiamo di invitare anche manager, qualche direttore artistico, quindi è una buona vetrina. Ecco.
Certo, sì sì, e vabbè, abbiamo già detto che nella vita bisogna studiare non solo il canto lirico, ma ciascuno le proprie competenze. Ecco, tu che messaggio, certo, rivolgeresti ai giovani d'oggi, cantanti d'oggi?
Ma proprio quello, ecco, di non fidarsi troppo di quello che sono i risultati iniziali, perché nella nostra carriera, la carriera di cantante lirico soprattutto, hai da misurarti con dei capolavori dell'arte, del passato, del presente, e che speriamo di fare sempre più innamorare i giovani in futuro, quindi non accontentarsi magari di un breve successo e di continuare ad approfondire lo studio, come diceva sempre anche proprio Daniela diceva sempre: non pensate di diventare famosi, pensate di diventare bravi. Ecco, io ho sempre pensato che nella nostra carriera le opportunità arrivano, bisogna sfruttarle bene, essere confermati, che questo porta un circolo virtuoso dove ci si può sempre poi ritrovare ritagli di spazio per il lavoro, e quindi anche la carriera si sviluppa in questo modo. Se si pensa invece di diventare famosi in breve tempo, le scorciatoie purtroppo non sono mai una bella strada.
Certo, e poi ci si bruciano anche le ali facilmente tante volte.
Sì, sì. Il pubblico ha bisogno di innamorarsi dei cantanti, quindi per innamorarsi di un cantante lirico bisogna che questo duri un po' nel tempo, sennò si rischia di innamorarsi di un bel talento e dire: ma dove è finito quello? Dove è andato a finire? Ecco.
Certo, vedi. Ecco, Fabio Armiliato, mi piace sottolineare, una persona dotata di una grandissima umanità e anche di grande buon senso, con cui veramente è bello stare, sì, e sia sempre da imparare, anche solo così scambiandosi due parole ogni tanto, e quindi sono contento. Certo. Senti, adesso invece il tenore Fabio Armiliato, quali sono i suoi ruoli del momento favoriti?
Il tenore Fabio Armiliato, dopo un momento di ovviamente un po' di difficoltà nell'affrontare anche tante cose che ho cantato soprattutto con Daniela negli ultimi 15 anni, e quindi mi sto rimettendo in gioco in maniera veramente importante. Ho fatto una bellissima Adriana l'anno scorso a Verona, che poi ho ripetuto un bel successo in Arena di Verona con la Carmen, e questo mi ha portato ad avere un po' la voglia di fare. Quindi ho degli impegni importanti, che sono adesso, infatti, parteciperò anche al concerto di Natale in Vaticano del 2019, quello che va in onda poi alla vigilia di Natale. Però torno a cantare Carmen in Corea, a Seul, e l'Adriana del cover a Genova l'anno prossimo, e ritornerò anche negli Stati Uniti con la produzione di Pagliacci a Portland. Questo mi fa molto piacere, perché ho vissuto la prima parte della mia carriera moltissimo negli Stati Uniti, dal 90 praticamente al 2004, ho cantato quasi ininterrottamente in tutti i teatri più importanti americani, e quindi è un mondo che mi ha dato tanta soddisfazione, e sono contento di poter tornare a cantare anche di nuovo negli Stati Uniti.
Bene, allora ci riaggiorneremo poi sotto sotto quando ci saranno i tuoi nuovi impegni. Grazie infinite di essere stato in nostra compagnia, Fabio Armiliato, ecco, un nome che non ha bisogno di troppi commenti, uno di quelli che ha fatto veramente grande la lirica in tutto il mondo. Ciao.
Grazie Giorgio, un abbraccio a tutti.
Si trattava dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky al pianoforte, versione per pianoforte, alla tastiera Irene Veneziano. E ciao anche a te di essere in nostra compagnia.
Ciao, ciao a tutti quanti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, come nasce questo CD e il contenuto, visto che io mi sono focalizzato tutto su Mussorgsky e i quadri di un'esposizione perché ne vado matto, ma c'è anche altro.
Ecco. Sì, esatto. Questo CD nasce intorno a questa grande opera, I quadri di un'esposizione, che è un'opera che ho sempre amato e finalmente adesso ho avuto l'occasione di studiare, di preparare. E inoltre, siccome l'arte è sempre stata una mia passione, fin da piccola disegnavo tantissimo, ero indecisa se fare liceo artistico, quindi veramente l'arte mi è sempre piaciuta, ho creato questo CD con vari pezzi ispirati da quadri. E quindi oltre al appunto ai quadri di un'esposizione, abbiamo per esempio un preludio di Rachmaninoff ispirato a un'opera di Böcklin, poi ho registrato una delle Goyescas di Granados che appunto sono ispirate a Goya, abbiamo lo sposalizio di Liszt che è ispirato allo sposalizio della Vergine di Raffaello, dei pezzi di Roberto Piana, che è un compositore vivente, si chiamano preludi pittorici perché ogni preludio è ispirato a un quadro diverso. Ecco, e per finire anche tre pezzi di Dvořák che sono quadri poetici, questi in realtà non ispirati a veri e propri quadri, ma chiamandosi così mi sembrava carino inserire anche una scelta di questi. Ecco.
Certo, allora sì, bisogna chiudere gli occhi evidentemente e immaginare quello che le tue dita alla tastiera ci descrivono. È una bella idea, perché così si passano in rassegna musei di tutto il mondo in pratica, a partire dallo sposalizio della Vergine di Raffaello, che se non erro è a Milano, vero? Al Brera, se non erro.
Ma mi sembra di sì.
Sembra di sì, ecco, noi non siamo esperti d'arte, ma mi sembra di sì, ecco. Senti, tu al pianoforte come sei arrivata?
E come sono arrivata? Dall'inizio, intendi?
Sì, sì, dall'inizio, dalle fasce, da quando hai cominciato a camminare.
Ok. Sì, io ecco, no, ho iniziato a suonare quando avevo circa 9 anni, un po' per caso, perché i miei genitori non sono musicisti, e quindi ho iniziato così un po' per seguendo i passi di una mia vicina di casa, di una bambina che aveva cominciato a prendere lezioni, e poi a poco mi sono appassionata sempre di più, quindi inizialmente non era il mio obiettivo fare la pianista. Poi soprattutto durante gli anni del liceo mi sono veramente appassionata e ho deciso poi di portare avanti questa strada.
E hai studiato presso qualche conservatorio?
Sì, sì, certo, ho studiato il mio diploma, l'ho ottenuto a Gallarate, al conservatorio di Gallarate, e poi in seguito ho studiato a Milano, dove ho sia fatto il biennio, quindi il diploma accademico di secondo livello in pianoforte, che il diploma di didattica della musica, e anche all'Accademia di Santa Cecilia di Roma.
Suoni sempre sola? Suoni a quattro mani? Suoni con l'orchestra?
Sì, ma un po' di tutto.
Un po' quel che capita.
Sono da solista, sì, quello che capita, però ho una formazione a quattro mani con Eliana Grasso e suono con molti musicisti, soprattutto flautisti, ma anche violinisti in trio e così via, e anche con l'orchestra quando ho l'occasione. Ho suonato diversi concerti, ultimamente ho suonato il 488 di Mozart, e il concerto di Chopin numero 1, insomma, e tanti altri.
Se uno ti chiedesse, ecco, qual è il ricordo più bello finora nella tua carriera?
Beh, il ricordo più emozionante, non ho dubbi, è il concerto che ho tenuto alla Scala, al Teatro alla Scala di Milano nel 2011, insieme a alcune delle prime parti dell'orchestra del Teatro alla Scala, e veramente l'emozione di salire su quel palco è indicibile, quindi sì, quello è decisamente il ricordo più bello.
Certo, lo è per chi viene da lontano, figuriamoci per chi milita attorno a questo teatro e ci passa davanti guardandolo con amore, come si può dire, con stupefatti in pratica, quando l'idea di entrare da spettatore è già, voglio dire, un successo. Il fatto poi, chiaro, di calcare un palcoscenico di questo calibro, anche per tutte le persone che vi si sono esibite, persone diciamo che hanno lasciato grosse tracce della loro arte, anche dal punto di vista chiaramente del pianoforte, penso che sia davvero una grandissima sensazione. È facile pubblicare un CD oggi?
No, perché ecco. Sì, vabbè, come tutti ormai sappiamo, un tempo le etichette discografiche cercavano gli artisti, invece adesso, poiché c'è la crisi del mercato discografico, sono gli artisti a cercare le etichette, e tra l'altro anche a grandi costi, e quindi pertanto, per fare un esempio, questo mio CD è autoprodotto, ho deciso così, anche se ero in contatto con un'etichetta, ma poi alla fine purtroppo per motivi pratici non si è potuto concludere. Comunque ecco, diciamo che ultimamente è abbastanza impegnativo, sì, soprattutto dal punto di vista economico, perché è un investimento grosso, e quindi
bisogna decidere se vale la pena, ecco.
Però è una bella idea il fatto di avere in mano un CD e non solamente dei file che navigano nel nulla, nell'etere, grazie a internet. Quindi in ogni caso è un complimento che ti faccio sia per l'esecuzione sia proprio per l'idea di una realizzazione di questo tipo. Senti, grazie di essere stata con noi, torna, tu so che non abiti lontano, per cui quando hai un momento libero mi raggiungi e approfondiamo magari il discorso relativo a delle tue interpretazioni, va bene?
Va bene, certamente, con grande piacere.
Allora,
grazie
a Irene Veneziano, e ci ascoltiamo ancora un brano dai quadri di un'esposizione di Mussorgsky. I pulcini dai quadri di un'esposizione di Mussorgsky, e al pianoforte l'ospite che era con noi poco fa, Irene Veneziano. E Dulcis in fundo, un'altra signora della lirica, finalmente riesco a contattare Yolanda Aoianet. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, è un grande piacere, grazie dell'ospitalità.
Ma io ti ho inseguita in qualche occasione, solo che non si era mai riusciti ad incontrarci, fin da un Così fan tutte, se non sbaglio, in cui tu eri una fior di ligi a Savona, può essere?
Sì, questo è stato il mio debutto, vedi, come fior di ligi a Savona, tanti anni fa.
Ecco, vedi che la memoria è ancora buona. Senti,
complimenti.
Ecco, e beh, ma le cose belle non si dimenticano, diciamo così. Ecco.
Grazie.
Allora, fermati un attimino lì, ascolta quel qualcosa che adesso io proporrò e poi iniziamo i nostri ragionamenti proprio da quello. Chiediamo scusa per l'audio non perfetto.
Yo poner murallas a un torrente.
Si en un momento yo creí que te amara, fue una ilusión, porque hace lo que viene, con mi amor más grande que sangre una esposa, muy cariñosa.
No mate en flor una ilusión de primavera, ya que sus ojos mi varón esta hoguera.
Por Dios, no sé cómo tan loco me es marido. Su amor es de obra, su amor no es mío.
Mi amor es solo de quien supo entenderle.
No sé qué hora pobre de mí, si no le he dicho a mi amor también su daño.
Avevamo una bellissima giovane ragazza che cantava con un pezzo di storia della musica, o sbaglio?
Sì, questo è stato uno dei momenti più emozionanti e importanti della mia carriera, perché ero giovanissima e Alfredo Kraus ha voluto che io ci fossi in quelle specie di concerto, però era un po' con scena,
sì.
Per cui era un'occasione molto importante che si riprendeva anche televisivamente in Spagna, era un evento molto molto importante, e soprattutto condividere palcoscenico con lui era una un'emozione incredibile.
Immagino, ecco. E quindi tu come ti eri accostata al canto prima di essere a fianco di Alfredo Kraus? È la donna Franciscita questa, vero?
Esatto, questo era il duetto di Doña Franciscita e Fernando. Mi ero accostata dall'inizio, dice, al canto.
Sì, sì, sì.
Allora, io ho sempre cantato da piccolissima, perché comunque a casa mia cantare è una cosa abbastanza normale, perché tutti i miei fratelli, i miei genitori cantavano così, per diletto ovviamente, e mio padre era un grandissimo fan dell'opera, amatore dell'opera, per cui è l'unico di casa che ascoltava opera in casa. A me sembrava una cosa un po' noiosa e mi dedicavo a cantare canzonette, ad altre cose. Studiavo musica, studiavo solfeggio, pianoforte, ma proprio non consideravo la lirica per niente. Invece poi a un certo punto sono rimasta folgorata, sono andata a un concerto dove mio padre cantava con un coro, facevano dei pezzi, dei cori d'opera.
Sì.
E c'erano anche delle ragazze che facevano dei pezzi da sole e sono rimasta folgorata. Dopo che ho ascoltato opera a casa mia da piccolissima, in quel concerto sono rimasta, ho detto questo voglio fare io nella mia vita. E da quel momento ho comunicato questa decisione ai miei genitori, ho detto voglio studiare canto e poi dopo un po' ho detto voglio andare via dalla mia città, voglio studiare canto, voglio farlo professionalmente. E così è stato.
Senti, ma la tua città qual era in effetti?
La mia città è Las Palmas de Gran Canaria, che è anche la città dove è nato Alfredo Kraus.
Ecco qua, capisco. Certo.
Sì, sì.
E senti, i primi ruoli che avevi accostato, io parlavo appunto di questa Fior di Ligi, perché poi arriviamo anche agli altri successivi, adesso tu sei una norma ormai più che celebrata.
Mia, sì.
Ecco. E ripartita come? Con quale repertorio?
Allora, io facevo il repertorio, essendo giovanissima quando ho cominciato, perché avevo 23 anni quando ho debuttato, ho cominciato col repertorio lirico leggero, avevo una voce di un certo colore, un po' più lirico, ma comunque una voce giovane, e avevo grande facilità per sovracuti, perciò ho cominciato con Rigoletto, Norina, Lucia, tutte le Ina.
Tutte le damine, le contadinelle e le ragazzine.
Esatto.
Sì.
E poi giovanissima comunque ho avuto l'opportunità di debuttare con La Traviata, sempre a Madrid.
E diventa una Etta, incominciamo ad avere una desinenza.
Però comunque io ho sempre saputo che la mia voce era indirizzata verso il repertorio più lirico, ovviamente, solo che per fortuna mi sono mantenuta su quel repertorio, soprattutto belcantistico e mozartiano, per tanti anni, e credo che quello mi abbia permesso arrivare a questo punto con la voce, diciamo, sana, e poter fare anche un cambio di repertorio che ho fatto da qualche anno. E poter affrontare appunto le norme, i trovatori, le cose che faccio ora.
Roba, direi, decisamente impegnativa, non che le altre non lo siano, però qua effettivamente ci sono delle orchestre anche più imponenti, ci sono dei colleghi di canto che magari hanno anche delle abitudini maschili, intendo dire abitudini vocali piuttosto, diciamo, generose, per cui bisogna comunque stare un po' al passo. E senti un po', ecco, e quindi attualmente il tuo ruolo favorito si può dire sia Norma?
Sì, devo dire che anche se io sono una verdiana proprio da sempre,
sì, lo sappiamo,
Verdi
sì,
è il mio compositore, diciamo che il ruolo di Norma è speciale ed è comunque un ruolo di maturità, perciò me lo sento molto mio, perché ormai con l'età che ho, il vissuto che ho, il ruolo di Norma, parlo della parte, diciamo, drammatica, la parte... non vocale,
sì, poi, scenica,
la vocale ovviamente
sì.
Cioè, certamente quella vocale, perché me la sento molto mia, però diciamo che come personaggio è quello più vicino a me.
Sì,
quello che
non proprio... ti sentiresti una Dalgisa adesso, per intenderci, ecco.
Ma non credo proprio, come non mi sentirei una Gilda, anche se potrei pure cantarlo, perché comunque le note ci sono, tranne diciamo i sovracuti che non faccio più, però diciamo che non sarei credibile come Gilda, credo, sarebbe un po' la nonna di Rigoletto.
E voilà! Senti, ma quella bellissima Norma in cui tu sei vestita come una grande dama ottocentesca con una fascia rossa anche, hai fatto l'anno la corona di fiori in testa, ecco, a quale produzione si riferisce?
Allora, questa è una produzione di Nicola Berloffa, che è stata la mia prima Norma, cioè è stato il mio debutto a St. Gallen, e che poi abbiamo riproposto l'anno scorso a Nizza.
Ecco.
Ed è una Norma veramente molto, a parte molto bella visivamente, perché questi costumi sono meravigliosi e la messa in scena è proprio bella, diciamo la scenografia è molto forte, è un personaggio veramente, mi ha aiutato molto a debuttare con questa Norma, perché subito è stata una donna molto, un po' bipolare, che c'ha questi scatti, questi cambiamenti di stati d'animo così improvvisi, però molto forte, molto sanguigna, e allora ne avevo bisogno io di tirar fuori tutta questa parte di me che negli altri ruoli, diciamo, un altro repertorio non aveva avuto occasione, perché sempre a fare la ragazzina, comunque la donna innamoratissima, giovane, così non avevo avuto opportunità di tirar fuori questo mio temperamento
più, ecco, siamo arrivati
più latino, diciamo,
contemporaneamente. Ecco, la Spalmas, Kraus, abbiamo detto, ci sono altri cantanti spagnoli che ti hanno ispirato, che ti piace ricordare, che non dico emulare, però le presenze.
Come non nominare Montserrat Caballé, che
insomma,
è stato un faro per tutti. Soprattutto per tutte noi, tutte le soprani, che insomma, quando ascoltiamo Montserrat proprio vorremmo tutte
essere come lei,
essere capace, esatto, di fare le stesse cose, anche se comunque a me piace molto anche Vittoria de Los Angeles, perché insomma, la purezza del suo canto, la sua dizione, la forma, il modo di dire mi piaceva moltissimo. Pilar Lorengar,
sì,
che è stata una cantante
non mai abbastanza ricordata, infatti.
No,
sì, sì.
Purtroppo non mai abbastanza valorizzata, però fantastica cantante, veramente anche lei un modello per tutte noi cantanti spagnole, soprattutto,
certo.
Perché anche lei ha registrato molto a Zarzuela pure.
Io trovo che voi cantanti spagnole, e parlo anche di Teresa Berganza, per esempio, un altro faro, ecco, abbiate
esatto.
Una peculiarità che tante volte viene a mancare addirittura anche ai cantanti e alle cantanti italiane, vale a dire la pronuncia, la dizione ottima nel canto. Tu te ne rendi conto, non parliamo di te perché tu non puoi, diciamo, autoincensarti, ma ti rendi conto che voi spagnoli parlate meglio il canto melodrammatico italiano?
Ma
e perché, secondo te?
Non so se meglio, perché comunque tantissimi cantanti italiani, colleghi, cioè, di generazioni precedenti e anche colleghi attuali, ci tengono molto a far capire le parole. Però è vero, soprattutto le donne.
Ecco, le donne.
Non lo so se perché che le italiane, siccome è già la loro lingua, non hanno questa
attenzione.
Diciamo, questa attenzione, sì, perché loro sanno già quello che stanno dicendo, perciò non si fermano, magari. Dico che può essere quello.
Sì, certo, la tua.
Non si fermano a
ipotesi.
Sì, ad approfondire, diciamo, a insistere su queste cose, perché loro sanno già che è così.
Sì.
Invece per noi, che non è la nostra lingua, anche se è molto vicina allo spagnolo, ma non è la nostra lingua, dobbiamo essere più attenti, forse per quello.
Certo. Senti, e musica spagnola tu l'hai cantata, la canti ancora, la zarzuela, la tonadilla, questo tipo di...
Assolutamente, sì, sì. Purtroppo non ho tante opportunità di fare, per esempio, io faccio pochissimi recital, però quando li faccio cerco di inserire sempre della musica spagnola. E Zarzuela ho cantato poca in rapporto ad altri miei colleghi, però cerco anche lì di essere presente. Per esempio, ora in questa stagione, a maggio del 2020, tornerò al Teatro della Farsuola dopo qualche anno che manco, per fare una produzione di Luisa Fernanda. Perciò, sì. Sempre che posso, mi piace anche fare un po' della mia musica, della musica spagnola.
È evidente, sì, se poi già la cantavi o cantavi da bambina, ce l'hai nel sangue. Quindi. Però io so che, siccome io sono molto attento anche a un altro tipo di melodramma che è un po' desueto e non si capisce sempre bene perché, che hai fatto anche una Alice del Meyerbeer, vero? Di Robert Diable.
Sì, questa l'ho fatta qualche mese fa,
infatti,
la Monnet, in forma di concerto purtroppo, perché mi piacerebbe molto farla anche in scena, però capisco che è un operone.
Il grande opera, sì, terribile, certo, sì, forse per quello.
È difficile da mettere su, io spero che ci sia l'occasione, ma una musica meravigliosa. Difficile,
molto
lunghissima. Abbiamo lavorato, anche se era in forma di concerto, abbiamo lavorato come parte.
Eravate un bel gruppo, vero? Vuoi ricordare i tuoi compagni?
Beh, la fantastica, meravigliosa Lisette Oropesa, che è una cantante,
sì,
sublime.
Sì, adesso un certo repertorio sta emergendo prepotentemente, diciamo, sì.
Poi in quella Isabelle è stata strepitosa, ha cantato veramente molto bene. Poi c'era il nostro Robert, che era Dimitri Corcia, che è
mio caro amico, sì.
E lui è fantastico, fantastica persona, e poi un musicista stupendo, nonché un cantante strepitoso. E poi è stato un Robert veramente di altissimo livello, anche perché il ruolo di una difficoltà, di una lunghezza che dice ma basta, ma
sopravvive,
non finisce, e continua a cantare. E poi il nostro basso era Nicolas Courjal, che è un basso francese stupendo, che col quale avevo già cantato a Marsiglia il Don Carlo, e che in questo ruolo era fantastico. Devo dire che era una bellissima compagnia, tutti, anche i ruoli più piccoli. E poi diretti da Evelino Pidò, con cui abbiamo lavorato, cioè, non so se lo conoscete, Evelino Pidò, uno che lavora,
sì,
al dettaglio proprio fino all'estenuazione, no? Veramente poi è venuto fuori un lavoro molto bello, e diciamo che gli sforzi sono poi
stati ripagati. Ecco, senti, ma siccome poi io studio molto la vocalità del primo 800, ecco, lì era stato scritto per dunque Julie de Rugras, il ruolo di Alice, che poi era passata invece a Isabelle e poi anche a Margherita di Valois degli Ugonotti, e Alice invece era andato nelle corde di una Cornélie Falcon, quindi Falcon, questi soprano appunto che hanno la voce più densa e gli acuti luminosi e un po' meno aduse all'agilità. Ecco, dal tuo punto di vista, una parolina solo per definire il ruolo di Alice, come lo trovi tu?
Ma il ruolo di Alice è proprio così, è proprio molto più denso di quello di quello di Isabelle, ovviamente, anche perché l'orchestrazione che ha la parte di Alice è diversa, è più densa, più
imponente.
È anche un ruolo, è un ruolo più drammatico, perciò,
certo,
è molto più, come si dice, mi viene la parola,
passionale, tragico, sì, più coinvolta,
esatto.
Sì.
Mm. Sì, diciamo, mi viene la parola per dire ha più problemi
di
Isabel,
sì,
che è più estatica, no?
Sì, certo.
Perciò sì, è proprio un ruolo più lirico, però c'ha tutta una parte centrale dove la voce deve essere presente, ma poi ha molti più acuti, se vogliamo dire, più di Isabel, perché
certo.
Alice ha una quantità di do,
certo,
per
certo,
tutta l'opera, terribili, e poi che vengono anche da una frase lunga, per cui bisogna avere anche una tenuta importante, diciamo.
Certo, tant'è vero che poi le grandi cantanti dell'Ottocento si sono spostate più su Alice che su Isabel. Dobbiamo chiudere, Yolanda, grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie,
adesso
grazie
noi
mille a voi.
Ci stiamo ascoltando Gounod, La Vierge à la Crèche, che è una tua incisione di un po' di tempo fa.
Sì, e quella è stata tantissimi anni fa.
Ciao ancora, buona domenica.
Ciao, grazie, buona anche a te.
Vous tremblez plus.